Mi permettete di lasciare così l'architettura eccessiva, forte, di questa liturgia che, come avete visto, accosta questo piccolo fatto avvenuto a Nazareth con i testi della creazione, Genesi, con la prescienza di Dio che organizza il suo piano di salvezza. Ecco, vi lasciate restare invece sul livello di alcune vibrazioni sulla scena dell'Annunciazione, alcune libere sensazioni, leggere, quindi chiedo scusa se magari rendo troppo leggera la meditazione per qualcuno che magari in rapporto alla Madonna vuole entrare più a fondo. Ma io ho la sensazione che con Maria bisogna stare leggeri. È quello che succede, sapete, la politica, l'università, la grande economia hanno i grandi apparati. Poi la vita è fatta dell'incontro di alcune persone che non conosci, quegli incontri non organizzati, non saputi, così. Ecco, alcune di queste cose sono tra le più belle di quelle che noi viviamo. Credo che nella verità cristiana la Madonna dovrebbe sempre essere incontrata così. Invece quando partono le processioni, quando arrivano gli stendardi, la Madonna secondo me non c'è già più, secondo me, ma appunto ecco perché chiedo scusa, è una sensibilità, ciascuno di noi stabilisce poi dei rapporti con le persone, no? Allora le sole apparizioni che contano, le sole, quelle che contano veramente, che non vuol dire che non ci sono altre apparizioni, però quelle non contano veramente, possono servire a qualcuno, ma quelle che contano veramente sono solo quelle dei Vangeli. Quello che c'è nei Vangeli su Maria è decisivo, anche se è poco, molto poco, e che fa già pensare molto con le nostre processioni su Maria. Di Maria il Vangelo ama parlare poco, e con grande sobrietà, forse proprio perché è poco, è essenziale. La discrezione, la semplicità, la splendida umiltà dei Vangeli su Maria dicono, senza dire appunto nella semplicità, dicono già chi è Maria. È come la mamma, hai capito? Tu della mamma non puoi fare una predica. Non la guardi neanche in faccia, tanto la cosa è sobria. È osceno parlare della madre, guardarla. Non bisogna lasciarsi prendere dall'ansia di chi pensa che il Vangelo dice troppo poco e quindi si mette a ingrandire, a esaltare. Si rischia di andare da un'altra parte. Maria di sicuro sta dove c'è il Vangelo. Se deve scegliere tra i dogmi, le processioni, il Vangelo, sceglie il Vangelo. C'è una somiglianza tra il lampo, chi si è accorto, che è stato tra noi Gesù, chi l'ha visto? È passato via qualche mese come uno tra i tanti. Tra la lettera del Vangelo così materiale, così fredda, così povera alla fine, tra il povero pane dell'Eucaristia e Maria. Una particella contiene il corpo intero, questo è il regime cristiano. Quando Dio è venuto al mondo non ha fagocitato tutti gli uomini, è stato uno tra gli altri, è passato via così Dio tra noi. E anche in questo caso non chi continua a fare processioni o a dire di Dio. Un'altra vibrazione, concedetemi a queste cose, abbiate pazienza, se non convinco, non voglio convincere, voglio solo confessare, voglio, come si dice, condividere, se è possibile. Dobbiamo anche difenderci dall'insistenza un po' di maniera sulla causa femminile fatta sostenere a Maria, cioè su quella reazione di donne moderne irritate dal moralismo che accompagnava Maria, che veniva dalla Chiesa, dai predicatori, rivestita di tutte le virtù che esse non hanno, l'obbedienza, la modestia, la purezza, il pudore, la discrezione, la bontà. Reazione non inutile, ma che rischia di portare lontano dalla domanda radicale: cosa c'è di Vangelo in Maria? Questa è la domanda, non cosa c'è di femminista o di sottomesso. Queste sono questioni nostre. Bisogna chiedersi in che cosa Maria assomiglia a Gesù. Questa è la domanda. Di solito si dice che i figli assomigliano alla loro madre. Qui dobbiamo chiederci e dire che la madre assomiglia al suo figlio. In che cosa? Terza osservazione. Se aprite il Vangelo di Luca, noi nella liturgia leggiamo sempre a pezzi le cose, no? Se ricomponete il pezzo nel libro di Luca, nel Vangelo di Luca, vedrete che il capitolo è tutto architettato su un parallelo. Sono due annunciazioni, due nascite, quella del Battista e quella di Gesù, l'annunciazione a Zaccaria nel Tempio, l'annunciazione a Maria. Cioè l'architettura fa uscire il discorso dal confronto, cioè non posso leggere l'annuncio a Maria senza leggere l'annuncio a Zaccaria, perché solo dal confronto esce ciò che il Vangelo vuol dire. Allora nel Vangelo di Luca Dio manda l'angelo per due spedizioni, una a Zaccaria, l'altra a Maria, e proprio nel rapporto e nella diversità tra queste due annunciazioni si rivela il rapporto e la transizione tra i due mondi, l'Antico e il Nuovo, l'Antico Testamento e il Nuovo. Proviamo appunto a buttarli con questa rapidità. La differenza, no? Zaccaria, avete presente, è un vecchio vegliardo, anzi, è un vecchio rispettabile, appunto nobile. Sta compiendo la legge, la Torah, nel tempio della Torah, nell'ufficio sacerdotale più alto. E l'angelo che viene a visitarlo rispetta il suo rango. Infatti non va a trovarlo a casa. Atterra, l'angelo atterra nel luogo più sacro, il Tempio di Gerusalemme, nel momento più solenne, mentre nel Santo dei Santi il celebrante, sommo sacerdote, fa le funzioni del sommo sacerdote, nel Santo dei Santi brucia l'incenso. E l'angelo si mette alla destra, il posto più nobile, dove sta Dio, alla destra dell'altare, e si rivolge al gran sacerdote. A questo Signore tutto è dovuto l'onore. Del resto Luca, prima di raccontare questa visita, questa apparizione dell'angelo a Zaccaria, ci presenta Zaccaria e sua moglie, quindi presenta il personaggio con la sua famiglia, le sue funzioni, le sue virtù, i suoi desideri. Quindi quando l'angelo scende a Zaccaria sappiamo già dove va. Va nel cuore del mondo giudaico. Cioè Dio ha seguito con Zaccaria la via antica della legge, del tempio, del sacerdozio. Quando poi Dio manda per la seconda spedizione l'angelo, non sappiamo invece dove va. Sembra che vada a fare un giretto. Chissà dove si ferma. Il sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio. Dove? Vai a leggere. Qui nel racconto c'è tutta una serie di articoli indeterminativi, si diceva a scuola, no? Uno, una. Allora, una città della Galilea chiamata Nazaret, un uomo di nome Giuseppe, una giovane donna chiamata Maria. Cioè niente che si conosca prima, niente che predisponga la visita. Nazaret è un paese oscuro di una regione disprezzata. Di Giuseppe si dice che era della casa di Davide, ma in tanti erano della casa di Davide, ma ha fatto questo accenno più niente, neanche il mestiere, si dice, di quest'uomo. Sparisce dal Vangelo, non esiste più, è del vecchio. Maria viene presentata, notate, senza dire neanche di chi è la figlia. Orribile per quella cultura, perché per una ragazza e per una donna l'unica maniera di essere identificata era di appartenere a un padre, a una famiglia. Neanche quello, non sappiamo neanche di che famiglia era, come si chiamava suo padre. Nessun antenato. E anche il nome è anonimo. Una delle tante Marie del tempo, si chiamavano quasi tutte Marie. E sorprendente ancora di più, mentre di Zaccaria e di sua moglie Elisabetta si tessono le lodi, gli elogi, niente della madre di Dio. Anche nei Vangeli non si dice mai che Maria era brava, per esempio, che era bella, che era santa, ma niente, che era immacolata, ma scherzi, niente, nessun aggettivo. Dio ha eletto una donna. Si direbbe, ma con tutta la... una donna qualunque, di cui non si sa niente, una donna che assomiglia a tante altre, salvo che nel regno che sta arrivando la persona qualunque è più grande di ogni altra. Ricordate quando Gesù, beati i vostri occhi che vedono, nessuno dei grandi profeti ha visto ciò che voi avete visto, uno dei più piccoli del regno dei cieli è più grande. La prima beatitudine che Cristo pronuncerà sulla montagna sarà: beati i poveri, perché di essi è il regno dei cieli. Qui il regno dei cieli è nel ventre di questa donna, che presto canterà la cugina Elisabetta: ha guardato l'umiltà della sua serva. E lasciatemi finire su una nota di com'era dentro questa ragazza. Dopo appunto la Chiesa dirà tante altre cose, ma siamo leggeri. Maria appare dunque una giovane ebrea che niente, salvo nel segreto di Dio, distingue dalle altre ragazze ebree. Ora tutte le ragazze ebree avevano un sogno. Il sogno di diventare madre del Messia, anche oggi lo desiderano ancora le madri ebree. Che tocchi a qualcuno di loro partorire il Messia, essere l'eletta del popolo, la beata tra tutte le donne. E quindi quando l'angelo si rivolge a Maria, non le comunica altro se non quello che lei da tempo ha sognato e sperato. La novità che le fa sapere è che proprio lei, solo lei, è stata scelta tra tutte. E questa la rapisce. Quante volte abbiamo letto questo testo senza riviverlo mai? La scelta di Dio suscita in questa donna una vera tempesta di speranza, di gioia e di impazienza. Non so, non si nota mai questo passaggio. L'angelo parla al futuro, potrebbe essere tra 10 anni, tra 20 anni, per una provvidenza di Dio, chissà. Questa qui invece legge subito adesso, ha il fidanzato ma non va insieme, cosa succede? Lo legge come subito questo. Di solito noi leggiamo come obiezione, no, poverina, non vuole, no? È il contrario, mi pare. Quello viene a annunciare una cosa che succederà. C'è nel quadro dell'annunciazione una specie, l'unica ombra di inquietudine, come si dice, di agitazione, di precipitazione. E questa ragazza, hai capito, è impaziente Maria, altro che paziente. L'angelo ha usato il futuro per le promesse: concepirai un figlio, darai alla luce, lo chiamerai, sarà grande, insomma bisognerà aspettare. E invece la ragazza si rivolge all'angelo non col semplice amen, sì, aspetteremo, succederà, ma pone subito un'obiezione, una domanda, che produce lo scandalo, l'inverosimile, lo produce la Madonna lo scandalo. Poteva dire sì, stiamo a vedere. Nella sua fretta, con tutte le sue forze, trae tutto al presente. La gioia è piena, è tutto adesso, subito, quello che l'angelo annuncia per il futuro. Nella sua febbre Maria vede il sogno realizzato. Introducendo la domanda al presente: non conosco uomo, come può avvenire questo? La domanda esprime tutta la fede di Maria, così forte che ciò che le è annunciato deve realizzarsi subito sul campo. Il suo ardore scavalca tutti gli ostacoli come un'onda che cancella le impronte sulla sabbia, che suo padre s'arrabbi e il fidanzato la pianti. E poi succede che la famiglia la guardi male, che tutto il paese la indichi a dito, non le importa niente. Bell'esempio di sottomissione. Quante prediche sulla sottomissione di Maria, invece che sulla sua libertà e sulla sua fede. Di questa ragazza appena adolescente, la fede di Maria, questa è la mia sensazione, è febbre. Non è rassegnazione, è febbre, è fretta, è ardimento, è impetuosa adesione. Le sacre leggi profanate. Un angelo gentilmente ma fermamente sollecitato. Il tempo precipitato da un'impazienza bella e quasi selvaggia. C'è qualcosa di selvatico in Maria. C'è qualcosa che scavalca. Che ha preso la felicità per le ali, ha costretto l'angelo in qualche maniera, lo ha incarnato, ha preso la felicità per le ali e l'ha data alla terra, che ben presto sarà da questa fede tutta sconvolta.